Benvenuti! Oggi apriamo un libro che, per chiunque sia cresciuto in Italia, è più di un libro. È un'istituzione, un ricordo scolastico, a volte è persino un incubo.
Ah, decisamente.
Parliamo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Abbiamo qui una guida ricchissima che ci permette di fare una cosa fondamentale, dimenticare le interrogazioni e riscoprire il capolavoro.
Esatto.
La nostra missione di oggi è rispondere a una domanda enorme. Come ha fatto un singolo romanzo a plasmare la lingua, la cultura e, direi, l'identità di una nazione che ancora non esisteva?
È la domanda giusta.
Vi anticipo che la risposta è molto più avvincente di una semplice storia d'amore tra due contadini.
Molto di più, perché I Promessi Sposi non è solo un romanzo, è un'operazione culturale di un'audacia quasi folle. Manzoni non voleva solo raccontare una bella storia.
No.
Voleva dare agli italiani uno strumento per potersi parlare, per riconoscersi come popolo, in un'epoca in cui, insomma, un milanese e un palermitano parlavano letteralmente due lingue diverse. L'ambizione era monumentale.
Ecco, partiamo proprio da qui, perché è un punto che la nostra guida mette subito in chiaro. Manzoni non si è limitato a scrivere il romanzo. Lo ha riscritto da capo, più volte. Una fatica che oggi ci sembrerebbe, non so, assurda. Ma perché? Che problema c'era con la prima versione?
Il problema era che, scrivendola, Manzoni stesso si rese conto che quella lingua non esisteva nella realtà.
Ce l'è?
L'Italia del primo Ottocento era un mosaico di dialetti. La lingua scritta era una cosa artificiale, accademica, piena di parole che nessuno usava più. Lui, da milanese, aveva riempito la sua prima stesura, il cosiddetto Fermo e Lucia.
Ah, la prima, quella mai pubblicata.
Quella era piena di lombardismi, francesismi, un lessico che sarebbe risultato ostico, se non incomprensibile, a un lettore di Roma o di Napoli. Si trovò di fronte a un bivio, capisci? Scrivere un libro per pochi intellettuali o un libro per tutti gli italiani?
E scelse la seconda via, ovviamente la più difficile. Ed è qui che la nostra fonte ci ricorda quell'aneddoto famosissimo, Manzoni che va a risciacquare i panni in Arno.
Un'immagine meravigliosa.
Meravigliosa? Ma in pratica cosa significa? Ha preso il manoscritto e l'ha immerso nel fiume?
Praticamente. No, significa che si trasferì per un periodo a Firenze con tutta la famiglia. L'obiettivo era immergersi completamente nella lingua parlata.
Ah, ecco.
Quella delle classi colte fiorentine, che lui considerava l'italiano vero, vivo, moderno. Ha fatto un lavoro da linguista, quasi da etnografo. Ascoltava, prendeva appunti e poi tornava a casa e lima, corregge, sostituisce.
Un lavoro incredibile.
Pensa che la prima edizione pubblicata, quella del 1827, era già un passo avanti, ma lui non era soddisfatto.
Non è soddisfatto.
Per niente. La vera rivoluzione arriva con l'edizione definitiva, la Quarantana, del 1840. Lì la lingua è diventata quella che conosciamo. Fluida, precisa, accessibile.
È pazzesco. Quindi ogni volta che usiamo un certo modo di dire, una certa costruzione della frase, c'è una buona probabilità che lo dobbiamo a una scelta che Manzoni ha fatto quasi 200 anni fa, passeggiando per Firenze.
Esattamente così. È come se vivesse ancora nella nostra bocca.
Incredibile.
Ed è riuscito nel suo intento in un modo che ha superato ogni aspettativa. Dopo l'Unità d'Italia, quando si trattò di scegliere un modello linguistico per le scuole,
hanno scelto lui, I Promessi Sposi.
È stata la risposta. E la nostra guida riporta un fatto su cui non si riflette mai abbastanza. Fino agli anni 50 e 60 del Novecento, intere generazioni di italiani hanno imparato a leggere e scrivere su questo libro. Ha letteralmente costruito l'italiano standard.
Quindi ha forgiato questo strumento linguistico perfetto. E la prima cosa che fa è usarlo per raccontare una storia ambientata due secoli prima, tra il 1628 e il 1630. Ancora una volta, perché complicarsi la vita? Perché non parlare direttamente delle tensioni, delle speranze del suo tempo, l'Ottocento risorgimentale?
Perché sarebbe finito dritto in prigione.
Ah!
Questa è la vera genialità della scelta, che si inserisce nel genere del romanzo storico, molto in voga all'epoca grazie a Walter Scott, ma Manzoni lo usa in un modo incredibilmente astuto.
In che senso?
Parlare del Seicento era un paravento. Era un modo per criticare ferocemente il presente senza poter essere accusato di sedizione dalla censura austriaca, che controllava la Lombardia con pugno di ferro.
Aspetta, fammi capire. Quindi Manzoni ha costruito questa gigantesca e documentatissima macchina narrativa solo per poter lanciare frecciatine al governo del suo tempo?
Frecciatine belle grosse. È un'operazione quasi da spia letteraria.
Fantastico.
È un'allegoria continua. I parallelismi per un lettore dell'epoca erano lampanti. La dominazione spagnola del 600, descritta come arrogante, corrotta, inefficiente,
era lo specchio della dominazione austriaca dell'800. Chiaro?
Perfetto. E i privilegi e la prepotenza di nobili come Don Rodrigo erano una critica diretta all'aristocrazia reazionaria che ostacolava il progresso sociale e l'unità nazionale.
Immagino che la gestione della carestia e della peste, che occupa una parte enorme del romanzo, non fosse solo un saggio di storia.
Assolutamente no. La descrizione dell'incompetenza delle autorità spagnole di fronte alla crisi, l'incapacità di prendere decisioni, il negazionismo di fronte al contagio.
Suona familiare.
Era una denuncia potentissima della cattiva amministrazione contemporanea a Manzoni. Diceva ai suoi lettori: guardate cosa succedeva allora, guardate l'arroganza del potere che non ascolta la scienza e il popolo. Vi ricorda qualcosa? Un messaggio politico di una forza dirompente.
Bene, abbiamo l'arma, la lingua e il campo di battaglia, l'ambientazione storica. Entriamo nella storia. Il motore di tutto è semplicissimo. Renzo e Lucia, due giovani operai tessili, si amano e vogliono sposarsi. Punto.
Semplice, no?
Semplicissimo. Ma non possono, perché un signorotto locale, Don Rodrigo, ha fatto una scommessa con un cugino. Riuscirà a sedurre Lucia. E per questo capriccio scatena l'inferno.
Esatto. Tutto parte da un abuso di potere. Don Rodrigo manda i suoi scagnozzi, i bravi, a minacciare il parroco, Don Abbondio, che dovrebbe celebrare il matrimonio. E qui incontriamo subito un personaggio immortale.
Don Abbondio.
Don Abbondio è il ritratto della mediocrità morale, l'uomo che si piega per paura. La sua giustificazione è diventata un proverbio. Il coraggio uno non se lo può dare.
Certo, è un vigliacco, ma non è anche il personaggio più spaventosamente umano di tutti? Voglio dire, chi di noi, di fronte a due criminali armati, non avrebbe fatto la stessa cosa? È facile giudicarlo dal divano.
Hai assolutamente ragione, ed è questa la grandezza di Manzoni. Non lo giudica, lo descrive con un'ironia che è quasi affettuosa. Don Abbondio non è un cattivo, è un uomo comune, travolto da una storia più grande di lui.
Rappresenta la zona grigia.
Rappresenta quel quieto vivere, quella zona grigia in cui tanti preferiscono stare per non avere problemi. Ma il romanzo ci mostra che, di fronte all'ingiustizia, la neutralità è già una forma di complicità.
E l'impedimento al matrimonio fa scattare l'azione. I due innamorati sono costretti a separarsi e a fuggire. E qui la storia si allarga a dismisura. Renzo finisce a Milano.
E non in un giorno qualunque.
No, durante il tumulto di San Martino, la rivolta per il pane. Da semplice ragazzo di campagna si ritrova, per una serie di equivoci, a essere scambiato per un capopopolo e finisce ricercato dalla giustizia.
Un disastro. Mentre Lucia viene mandata al sicuro, o almeno così credono, in un convento a Monza. E lì, beh, finisce dalla padella alla brace.
Perché incontra Geltrude, la monaca di Monza.
Uno dei personaggi più tragici e oscuri di tutta la letteratura. E non è finita. La storia precipita ancora. Lucia viene rapita.
Un momento. Un rapimento? Quindi da dramma sociale la vicenda diventa un vero e proprio thriller.
Diventa un thriller gotico. Don Rodrigo, non riuscendo a ottenere Lucia, si rivolge a un personaggio ancora più potente e malvagio di lui. L'innominato. Un signore feudale che controlla il territorio con la violenza.
Terribile.
Lucia viene rapita dal convento e portata nel suo castello. A questo punto sembra davvero che per i due protagonisti non ci sia più speranza.
E invece, quando tutto sembra perduto, arriva la catastrofe finale, che paradossalmente rimescola le carte. La peste.
La peste. Un evento storico spaventoso che Manzoni descrive con una precisione quasi da cronista e che diventa il vero punto di svolta.
È nel lazzaretto di Milano, in mezzo all'orrore e alla morte, che i due si ritroveranno.
Se allarghiamo lo sguardo, vediamo la perfezione della struttura. Inizia con un matrimonio impedito.
E finisce con un matrimonio celebrato.
Esatto. Ma non è un lieto fine da favola. Tutto il percorso in mezzo, tutte le sofferenze, sono servite a trasformare i personaggi. Renzo, all'inizio, è un bravo ragazzo, ma è anche impulsivo, un po' ingenuo, quasi spaccone.
Sì, si mette sempre nei guai.
Sempre. Alla fine, dopo aver visto la violenza della folla, l'ingiustizia della legge, l'orrore della peste, è diventato un uomo adulto, saggio, capace di perdonare.
È il famoso sugo della storia, la morale che i due traggono alla fine.
Proprio quello. La loro conclusione è semplice e profonda. I guai arrivano, a volte perché ce li cerchiamo, a volte no. Ma la fede in Dio, quella che Manzoni chiama provvidenza, non serve a evitarli, ma ad accettarli e a renderli utili per una vita migliore.
Le prove le hanno resi persone più forti.
E più consapevoli.
Parlando di personaggi, abbiamo citato Don Abbondio, ma la galleria che Manzoni ci presenta è incredibile per la sua complessità psicologica. Non ci sono macchiette, ma persone a tutto tondo. Prendiamo Fra Cristoforo.
L'esatto opposto di Don Abbondio.
Esatto.
Lui è il coraggio morale in azione. È colui che affronta Don Rodrigo a viso aperto, che difende i deboli senza paura. Ma la cosa straordinaria, che la nostra fonte sottolinea, è che non è un santo di porcellana.
Ha un passato oscuro.
Oscurissimo. Era un nobile che, in un duello per futili motivi, ha ucciso un uomo. Tutta la sua vita da frate è un'espiazione continua per quella colpa. Questa ferita lo rende incredibilmente umano, credibile.
La sua fede non è astratta.
No, è forgiata nel dolore e nel pentimento.
E poi ci sono le due grandi figure del male, che però sono tutt'altro che monolitiche. Gertrude, la monaca di Monza, e l'innominato.
Gertrude è forse il personaggio più moderno del romanzo. Manzoni le dedica un lunghissimo flashback per spiegarci che è una vittima prima di diventare carnefice.
La monacazione forzata.
Esatto. Figlia di un principe che, per non dividere l'eredità, decide che deve farsi suora fin da bambina. Subisce una violenza psicologica costante, implacabile, finché cede. Ma la sua vocazione è falsa. E nel convento la sua frustrazione si trasforma in cinismo, poi in complicità con il male, fino a consegnare Lucia ai suoi rapitori.
È una denuncia potentissima.
Contro le ipocrisie del potere familiare e religioso, sì.
E l'innominato, il super cattivo che si converte, non rischia di essere un po' poco credibile? Un colpo di scena quasi forzato?
Potrebbe sembrarlo, ma Manzoni costruisce la sua crisi interiore con una maestria psicologica eccezionale. L'innominato non è un semplice bandito, è un uomo potente che si è reso conto del vuoto della sua vita. È tormentato dall'idea della morte, del giudizio di Dio.
E Lucia è la goccia che fa traboccare il vaso.
Proprio così. L'innocenza di questa vittima che prega per il suo aguzzino, la sua notte insonne in cui combatte contro i suoi demoni, è una delle pagine più potenti mai scritte sulla possibilità della redenzione. Dimostra che nessuno, neanche il peccatore più incallito, è chiuso alla possibilità di cambiare.
Significa concretamente in questo romanzo? Non rischia di suonare un po' come una scorciatoia? Tipo, tranquilli, tanto alla fine Dio sistema tutto.
È una critica legittima. Ma la provvidenza di Manzoni non è una bacchetta magica. Anzi, è un percorso brutale. Non cancella il dolore, la sofferenza o l'ingiustizia.
E allora cos'è?
È piuttosto la fiducia che, anche dentro la catastrofe più totale, possano nascere i semi di una giustizia e di una consapevolezza che prima non c'erano. La provvidenza agisce attraverso gli uomini e gli eventi, spesso in modi che appaiono incomprensibili.
Puoi farmi un esempio concreto tratto dal romanzo?
Il più potente è proprio la peste. È il male assoluto, una catastrofe che distrugge la società. Eppure, è proprio la peste che, uccidendo Don Rodrigo, ristabilisce una forma di giustizia terrena.
Vero.
È la peste che, contagiando Fra Cristoforo mentre aiuta i malati, lo porta al culmine della sua missione. Ed è sempre la peste che permette a Renzo e Lucia di ritrovarsi, liberi dai loro persecutori. Un evento terribile diventa lo strumento che permette di ricostruire un mondo nuovo su basi più giuste.
Il bene che nasce dal cuore del male.
Esattamente.
Questo ci porta dritti all'altro tema centrale, la peste stessa. Manzoni le dedica 8 capitoli, è quasi un libro nel libro, molto più di un semplice sfondo.
È il grande personaggio collettivo del romanzo. Funziona come una lente d'ingrandimento sulla natura umana. Da un lato mostra il peggio. Il crollo di ogni regola, l'egoismo, la follia collettiva della caccia agli untori.
Persone innocenti accusate di diffondere il contagio.
Una lezione terribile su come la paura possa generare mostri e capri espiatori. Dall'altro lato, però, la peste è anche il palcoscenico dell'eroismo più puro. I cappuccini che curano i malati, i volontari, la gente comune che riscopre la solidarietà.
e qui Manzoni ci regala una delle scene più strazianti e memorabili di cui parla anche la nostra fonte. La madre di Cecilia.
È una scena indimenticabile, in mezzo all'orrore e alla brutalità dei monati, gli addetti a raccogliere i cadaveri, appare questa donna. Ha in braccio la sua bambina, Cecilia, morta di peste. Ma non la getta via. Con una dignità e un amore infiniti, la depone con delicatezza sul carro, come se la mettesse a dormire, e paga il monato perché prometta di non toccarla.
Un'immagine potentissima.
In quel singolo gesto c'è tutta la compassione di Manzoni per il dolore degli umili e l'affermazione della dignità umana anche di fronte alla morte più atroce. È la vittoria dell'amore sulla desolazione.
Tirando le somme, allora, è chiaro. I Promessi Sposi non è solo la storia di Renzo e Lucia. È il romanzo che ha dato a una nazione una lingua in cui riconoscersi. È un'analisi spietata del potere e dell'ingiustizia, attuale oggi come 200 anni fa.
Proprio così.
Ed è una riflessione profonda sulla capacità umana di resistere, di trovare un senso nel dolore e di sperare contro ogni speranza.
Esatto, e questo ci porta a un ultimo pensiero, a una domanda che sorge spontanea. Manzoni ha usato il 600 per parlare del suo 800, aggirando la censura e usando la distanza storica per mettere a fuoco le storture del suo presente. Questo ci lancia una sfida. Se un Manzoni scrivesse oggi, con la stessa intenzione critica, quale periodo del nostro passato potrebbe scegliere per raccontare in modo allegorico le contraddizioni, le paure e le ingiustizie del mondo in cui viviamo?